Il banco di Ahmed è spoglio. Qualche pomodoro, dei peperoni verdi, poco altro. La superficie è troppo grande per delle quantità così misere. Ahmed è un signore sulla cinquantina. Fa il commerciante da sempre. Al suo banco lo aiuta la moglie. Siamo a Tunisi, nel quartiere Jebel Jelloud, in uno dei mercati più grandi della città. Ahmed e sua moglie sembrano preoccupati. Sono le 11 del mattino e io sono una delle prime persone che si è avvicinata al loro banco spoglio. Sono lontani i tempi in cui riuscivano a riempire di merce ogni angolo della loro bancarella. I prezzi non sono segnati, non invoglierebbero ad avvicinarsi. Ad un certo punto Ahmed sfila un pomodoro e me lo mostra. «Questo mi costa 2,5 dinari dal contadino», mi dice. Nessuno li compra più. I prezzi sono arrivati alle stelle. Una volta le persone mi chiedevano di acquistare 1 chilo di pomodori. Adesso invece vogliono comprare 1 solo pomodoro o 1 solo peperone. Giusto il pasto della giornata. Ci sono i rumori del souk. I commercianti gridano per attirare l'attenzione verso la loro bancarella. Le signore anziane, con il volto segnato dalla miseria, camminano lentamente per le strade sudice del mercato, in cerca di qualcosa da poter portare a casa per il pranzo o per la cena. Il muezzin con il suo canto ci allontana dalle difficoltà della vita terrena e ci ricorda che è giunta l'ora della preghiera, che Allah è grande e che in fondo la speranza è sempre in Lui. Ci penserà Lui a sistemare le cose. Io sono Sara Giudice e questo è Perché scappiamo, voci dei ragazzi tunisini, un podcast di Cora Media.
وعندي مرض مزمن مركبه اسفل بويت وعندي دواء ناخذ فيه نتاع ازماتيك ب 97000.
Non ho i soldi nemmeno per curarmi con le mie medicine, figuriamoci se li ho per comprarmi la carne o le uova, mi dice una signora molto anziana coperta da uno chador nero, il viso bruciato dal sole. A Tunisi è già estate. A settembre 2022 i prezzi del cibo sono aumentati del 13% rispetto all'anno precedente. L'olio e la frutta, in un paese che la produce, del 20%, le uova del 25%. Il costo della baguette è calmierato, ma i quasi 4.000 panettieri sono spesso senza luce a causa della siccità, che in 5 anni ha ridotto anche dell'80% gli invasi, e sono senza farina, perché il governo non può pagare il grano tenero importato. Il souk mi restituisce la prima istantanea di un paese agli sgoccioli, ridotto alla fame. L'immagine che avevo stampata in testa dei mercati pieni di colori e del rumore della folla che occupa ogni millimetro del mercato è subito sostituita con la realtà più cruda. Poca gente, poco cibo, cianfrusaglie che nessuno comprerà mai, messe lì, forse a ricordare il benessere che è stato e non è più. La Tunisia vive una crisi economica e sociale pesantissima. Il tasso di inflazione ha superato il 10%, la disoccupazione è oltre il 15% e il debito pubblico sfiora il 100% del PIL. Cifre che si riversano nel potere d'acquisto dei tunisini, da anni in forte calo, nell'aumento dei beni di prima necessità e nelle debolezze di uno Stato sempre più in difficoltà nel garantire le importazioni necessarie a far funzionare il sistema Tunisia. A guardare oggi questo paese in ginocchio, sembra impossibile che, proprio da qui, sia scoppiata la miccia che nel 2010 ha scatenato le primavere arabe. Cosa ne è stato della rivoluzione dei gelsomini? Un'ondata di rivoluzioni partite proprio dalla Tunisia e dal gesto disperato dell'ortolano Mohamed Bouazizi, che il 17 dicembre 2010 si diede fuoco in segno di protesta davanti al governatorato di Sisi Bouzid. Crisi economica, corruzione, erano tante le anime diverse che rinfocolavano quelle piazze, desiderose di democrazia. Tra i giovani l'insoddisfazione risiedeva soprattutto nella mancanza di libertà di stampa e di parola, dal desiderio di liberarsi di una società costruita sul clientelismo e sulla dittatura. 12 anni dopo quella rivoluzione che spazzò via la dittatura di Ben Ali, i tunisini si sono ritrovati ancora più poveri e poco è cambiato. Youssef ha 35 anni e in quella piazza aveva lottato per un futuro migliore. Oggi ha un diploma di fisioterapista. A che è servita quella rivoluzione? Mi dice con uno sguardo spento. A niente, non ci è servita a niente. Nessun appello possibile traspare dalle sue parole. Oggi, se i tunisini guardano in casa loro, vedono un presidente della Repubblica, Kais Saied, che governa con pieni poteri da luglio 2021, quando sull'onda di una lunga crisi economica ha sciolto il governo, congelato il Parlamento ed esautorato qualsiasi tipo di contropotere. In questi 12 anni questo paese, a soli 130 km dalle nostre coste, ha avuto 6 presidenti, 9 premier e 11 governi che non hanno costruito nulla. Perfino l'aeroporto della sua capitale, Tunisi-Cartagine, non è stato mai ammodernato ed è ancora fermo agli anni 70. La stagione degli attacchi terroristici ha azzerato una delle principali risorse, il turismo, che oggi fatica a riprendersi, nonostante le tante meraviglie che il paese avrebbe da offrire. Instabilità politica e povertà crescente hanno distrutto i sogni di futuro dei tantissimi giovani che vivono qui, schiacciati dall'amore per il loro paese, ma nello stesso tempo dalla consapevolezza che quella terra non potrà garantirgli niente, se non una vita di stenti. Potrei morire senza la Tunisia, ma morirei se rimanessi a Tunisi. È questo il sentimento prevalente. Tra questa moltitudine di bancarelle semivuote, in fondo, in un angolo nascosto del mercato, mi colpisce il volto di una ragazza che vende cianfrusaglie usate e impolverate. Vecchi bicchieri, vecchi piatti, che sembrano una piccola dote di famiglia, ordinati perfettamente su un marciapiede sudicio, appoggiati sopra ad un lenzuolo arrangiato. Si chiama Fatima. Ha 23 anni e un diploma di metalmeccanico alle spalle. Carta straccia per un paese che non ha un lavoro da offrire ai suoi giovani. Ha i capelli lunghi e neri, gli occhi verdi e un viso scavato. Non porta il velo. È bella, molto bella. Mi accenna un sorriso. Ha voglia di parlare. Di turisti qui negli ultimi anni se ne vedono pochi e sicuramente non si vedono mai nel suo quartiere, troppo periferico e troppo povero, che nulla avrebbe da offrire a dei viaggiatori stranieri curiosi. Forse è proprio questo che la spinge verso di me, allo sguardo stanco, disilluso, quello che ritroverò nei tanti ragazzi che incontrerò in questo viaggio. Ha studiato molto per ottenere quel diploma. È la prima della sua famiglia ad essersi diplomata. I suoi genitori hanno rinunciato a tutto per garantirle un percorso di studi. Gente umile. Il padre operaio edile, la madre ha sempre curato i suoi 5 figli. Quel diploma per lei è riscatto, voglia di vivere, di mostrare al mondo che può farcela. Fatima ha un solo pensiero in testa, scappare dalla Tunisia e venire in Italia. L'Italia è il miraggio lontano, la terra promessa, il passepartout per la sua nuova vita. Farei qualsiasi mestiere, imparerei a fare qualsiasi cosa se mi volete, mi dice. E io chi sono per non volerla, penso. Nel quartiere di Fatima, Jebel Jelloud, i ragazzi non pensano alla scuola. Sanno che non li porterà a nulla e non sarà garanzia di benessere economico. Il pane a tavola in quella periferia ingoiata dal cemento e dall'immondizia che si vede dappertutto si procura spacciando hashish. È un mestiere facile e altamente remunerativo. Qui è diventato più facile comprare un grammo di hashish che un litro di latte, mi dice Fatima. La droga scorre a fiumi, ce n'è in abbondanza, il cibo scarseggia. Se qualche anno fa una famiglia media riusciva a permettersi un pezzo di carne a settimana, ora è tanto se riesce a garantirsi del riso per andare avanti. È per questo che Fatima è finita in questo souk, per riuscire a guadagnare qualche dinaro per mettere insieme il pranzo con la cena. Il suo diploma è chiuso in un armadio di casa, coperto da un dito di polvere, piccolo vessillo per ricordare un passato pieno di speranza, segno di un futuro incerto. Farei qualsiasi cosa pur di andar via di qui, mi dice Fatima. vuole scappare, lasciare la Tunisia e nelle sue parole mi arriva tutto il dolore e la disperazione di una generazione tradita, abbandonata. I giovani come Fatima puntano all'Italia. È l'unico e ultimo sogno che gli è rimasto. La loro vita è scandita dall'attesa che arrivi il momento di partire. Il tempo che li separa dalla fuga è un tempo sospeso, morto, privo di quella progettualità e quei sogni che dovrebbero animare qualunque ragazzo così giovane. Ecco, forse è questo che mi ha colpito di più della chiacchierata con Fatima. L'assenza totale di un progetto di vita, della costruzione di un futuro, di una prospettiva. I suoi sogni abitano un luogo che non esiste davvero per lei, che non ha mai visto, se non nei racconti di amici e parenti che ce l'hanno fatta. L'Italia ha solo la forma di una scarpa. Che coincidenza! Ricorda il cammino che occorre fare per raggiungerla. Se ad un ventenne togli lo sguardo lungo, l'orizzonte lontano, cosa gli resta? E quanto vale una vita senza la visione dell'oggi e del domani? Abdul ha poco più di 50 anni e rovista nell'enorme discarica di Jebel Jelloud. Una specie di enorme vallata ricoperta da immondizie di ogni genere, plastica, gomma, percolato. L'odore è nauseabondo, riesce ad entrare violentemente nei polmoni e si attacca ai vestiti, ai capelli, alla pelle. Il fumo è costante, i rifiuti bruciano tutto il giorno e si mischiano all'afa. Attorno palazzi, case e baracche improvvisate, costruite con lamiere e mattoni a vista, colate di cemento, senza alcun allaccio in fogna. È questa la casa di Abdul e suo figlio Adib. Abdul, prima della grande crisi economica, faceva il rappresentante di un'azienda. Ora è troppo vecchio per trovare un nuovo lavoro, troppo giovane per vivere di rendita. Tra cumuli di rifiuti di ogni genere, con il suo carrello della spesa improvvisato, cerca resti di plastica da vendere per qualche dinaro. Mi mostra le bottiglie di plastica che è riuscito a raccogliere quel giorno. Oggi 3-4 dinari, domani forse 10, speriamo. Ha le mani annerite dalle ore passate a rovistare tra quelle montagne di spazzatura e la voce stanca. Ci indica una catapecchia adibita a stanza da letto, una delle tante circondate da quintali di immondizia. Lì dentro vive suo figlio Adib, 17 anni. Adib non studia, non lavora, si riempie di ansiolitici che lo aiutano a dormire e a non pensare. La droga più diffusa tra i giovani tunisini. Abdul è preoccupato per quel figlio che ha perso ogni sussulto vitale, che ha un orizzonte che finisce nei muri incrostati di quella baracca, diventata ormai prigione. Dorme tutto il giorno Adib. Non riesco a sopportare di vederlo così. Sono preoccupato per il suo futuro. Adib soffre di una depressione che lo sta divorando giorno per giorno. Il padre ci racconta che ha un talento, disegna ritratti. I soldi per mandarlo a scuola però non ci sono e l'unico modo per sopravvivere è che quel ragazzo di 17 anni inizi a rovistare nei rifiuti, come fa suo padre. Questa prospettiva, però, ha fatto piombare Adib in un buco nero di tristezza e frustrazione, che l'ha letteralmente immobilizzato in un letto. Pensa solo al giorno in cui lascerà la Tunisia, ai suoi cugini che ce l'hanno fatta, ai suoi amici che ci hanno provato, ma sono ritornati indietro, respinti, rifiutati. Rifiuti umani. I disegni sono chiusi in un cassetto, proprio come il diploma di Fatima. Due immagini dello stesso fallimento. Un fallimento collettivo, di uno Stato che ha tolto ai giovani la speranza di poter avere un futuro nel paese che amano e in cui sono nati. L'unica ancora di salvezza per questi ragazzi resta quindi la fuga. Ed è all'Italia che puntano. Da alcuni punti precisi della Tunisia nei giorni più limpidi si intravede la costa italiana, Pantelleria in particolare. E i ragazzi sorridono e sognano, guardandola, quella terra promessa. Mentre in Libia ne sono detenuti 685.000, tutti determinati a partire, i porti di Sfax o Zarzis si sono riempiti di disperati dell'Africa subsahariana che ora si uniscono ai tunisini in cerca di fuga. Nei primi 3 mesi di quest'anno, la Guardia Nazionale tunisina ha intercettato e riportato indietro 14.406 migranti, contro i 2.532 dell'anno scorso. Sono invece partiti e sbarcati sulle nostre coste in 19.000, di cui 2.700 hanno passaporto tunisino. Questo è il dato del 18 aprile 2023. Nello stesso periodo dello scorso anno non arrivavano a 2.000. Dal sondaggio dell'Osservatorio Nazionale delle Migrazioni emerge chiaramente un elemento. L'emigrazione dalla Tunisia è diventato un comportamento sociale che attraversa ogni famiglia. Il 65% dei tunisini dichiara di volersene andare a qualsiasi costo. Una percentuale che sale al 90% se si tratta di giovani sotto i 30 anni. Sono proprio loro, Fatima e Adib. Lotta, speranza e rassegnazione. Fatima per vivere si arrangia. Spera che un giorno il suo diploma possa valere un visto di lavoro. Adib è schiavo della droga della miseria. La chiamano proprio così, la sceicca. È un ansiolitico e antiepilettico, diventato il migliore amico di tanti giovani. La prendi e ti dimentichi della povertà. Ma c'è anche chi, oltre a consumarla, la vende, coltivando lo stesso sogno. La fuga. Perché scappiamo? Voci dei ragazzi tunisini è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media. È scritto da Sara Giudice, la cura editoriale è di Francesca Milano. In redazione Monica De Benedictis. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Cosma Castellucci. La fonica di studio è Lucrezia Marcelli. La producer è Monica De Benedictis.